dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 12 luglio 2021, il catfishing su TikTok, Branson nello spazio e Bezos rosica il telefonino dell'FBI. Questa e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Bentornati amici su Digitalia, bentornati anche ai miei colleghi, alle mie voci, buon...
Le tue voci, siamo il tuo coro.
Beh, non è male, eh. Non è male.
Su quei cortocircuiti cerebrali.
Certo. Franco e le storie tese qui.
Franco e le sue voci, e le voci digitaliane che sono un po'... Le voci digitaliane, vabbè, lasciamo perdere.
Non molto bianche però.
Va bene, comunque leggevo oggi quotidiani, sportivi, non sportivi, eccetera, si parla di una cosa sola, pare che i problemi del mondo, dell'universo siano tutti risolti, per cui Big Tech, anche per noi, la pubblicità online, gli abusi, il sessismo, l'Italia ha vinto gli europei, basta, è finito, non c'è proprio, la pandemia è finita,
che
ci possiamo tutti abbracciare.
Beh, era scritto nei paper, o fai leggi scritto... o vinci gli europei. Sì.
Chi era Bloomberg che aveva, no, Goldman Sachs, che aveva dato la vittoria all'Inghilterra, girava questo tweet. Sì, c'era quello che avevano fatto, non so, avevano dato in pasto all'intelligenza artificiale 5.000 partite, che ha poi predetto che l'Inghilterra era Bloomberg o Goldman Sachs. No, beh, Goldman Sachs è difficile,
so,
però probabilmente.
Ma non hanno niente meglio a fare. No, vabbè, effettivamente. Bravi.
Grazie.
Momento più digital di tutti gli europei, chiesa che, mentre tutti corrono in giro impazziti in mezzo al campo eccetera, prende il telefonino e dice: Siri, chiama la mamma. Vabbè, carino, molto italiano, ma è anche
molto
tecnologico,
molto.
Quindi italiano e tecnologico, è digitaliano, chiesa che dice: Siri, chiama,
diamo
la
il
mamma.
Premio Digitalia a chiesa. Lo andiamo a consegnare.
Esattamente, sì, è un po' di tempo che parliamo di inventare però una specie di tapiro digitaliano, ci deve venire in mente.
Sì, 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 dobbiamo fare delle rubriche.
Ci deve venire in mente qualcosa del gerbillo digitaliano, visto che ne abbiamo già parlato.
Ma il gerbillo è positivo e negativo?
Certo.
Dipende dall'ascoltatore.
È Digitalia è così, è positiva e negativa, vediamo la tecnologia,
certo,
sui suoi lati positivi.
Il premio di Schrödinger, può uccidere o può ti lasciare vivo.
O esaltare o uccidere, esattamente, ed è un premio che contiene un isotopo radioattivo, appunto, che se lo fai cadere può o meno rompere una fialetta di cianuro e poi chi lo sa. E va bene, e c'è stata polemica per la partita, per le partite dell'europeo, per questa divisione, e immagino ci sarà sempre di più via via che ci si sposta verso i canali del web per la distribuzione, per assistere alle partite, per il problema del lag, per il problema del ritardo, perché lag è a rischio Darth Vader.
Devo dire, anch'io ho fatto qualche prova provando a vederla su RaiPlay 4K come esperienza, però veramente è brutto essere anticipati al vicinato di quasi un minuto. E quindi,
ma già semplicemente Rai e Sky, che trasmettevano in contemporanea, avevano già dei ritardi
secondi
diversi, 3 secondi, e lì dipende.
Però allora io non ho capito, è la Rai lo dava prima o Sky? Perché la mia esperienza,
diciamo,
di ieri è che quelli nella sala Sky lo beccavano 3 secondi prima di me.
Sì, anche la mia.
Ok, però di solito dovrebbe essere il contrario, no? Il satellite fa un giro un po' più lungo, o perché avevano il feed diretto dal satellite.
Diciamo che riuscire a prenderlo prima che succede è difficile, per cui non credo che quella Rai, cioè, prima. Però i ritardi sono di due tipi generalmente, quello dovuto ai buffer. In digitale ci sono buffer lungo tutta la catena, che servono a dare stabilità, che servono a sincronizzare audio e video eccetera, e più grandi sono i buffer più è lungo il ritardo. E il secondo è, non ne sono sicuro al 100%, ma ho l'impressione che già normalmente tutte le dirette vengano ritardate di probabilmente pochi decimi di secondo per migliorare l'effetto della telecronaca. Perché se i telecronisti vedono la partita e la descrivono e la vedono pochi decimi di secondo prima degli ascoltatori e dei telespettatori che vedono e che ascoltano la loro telecronaca, riescono in qualche modo, non dico ad anticipare, ma no, non so se mi spiego, no?
A creare,
se sono
a creare,
in sincrono, sì, rischiano, sì, di descriverti una cosa che è già successa. Cioè che quando ti, cioè, dicono Michele passa la palla, in realtà tu l'hai già vista succedere mezzo secondo prima. E quindi credo che anche lì introducano dei minimi ritardi anche per compensare.
Però
così
dovrebbe essere uguale per tutti.
E beh, probabilmente va molto a preferenza e a brand, no?
Come lo stile anche radio, di conduzione. Cioè,
poi per carità, penso che da telecronista a telecronista ci sia anche una differenza di bravura nell'essere rapidi a descrivere quello che c'è. Però ovviamente non puoi iniziare, certo, a descrivere una cosa che non è ancora successa, per cui no, un minimo di ritardo c'è per forza.
Forse. Però no, beh, un minimo di buffer poi lo tengono anche.
Sì, quando si va sulla trasmissione via internet aumenta enormemente rispetto al satellite, al digitale terrestre.
Vabbè. Però nell'ordine, io a memoria mi ricordavo che fosse il digitale terrestre quello, come dire, più vicino al momento, poi il satellite, poi vabbè, internet dopo un minuto e mezzo.
Ma un minuto e mezzo non più, però è anche fortemente variabile, perché le applicazioni di streaming video moderne allungano e accorciano i buffer a seconda di quanti buchi hanno e di che ostacoli hanno, eccetera. A me è capitata già questa cosa più volte. Io quando vado a Genova guardo se c'è una partita di Champions durante la settimana su MySky, eccetera, e puntualmente Luisa mi manda un messaggio e va eccetera, un buon minuto e mezzo prima del gol di turno, ed effettivamente è particolarmente fastidioso. Dovrebbero mettersi d'accordo per una sincronizzazione dei ritardi,
una standardizzazione.
D'accordo tutti, si trasmette tutti un quarto d'ora.
Anche perché dovrebbero, scusa, io ho il vantaggio di 3 secondi, perché devo far recuperare il mio competitor?
Non lo so, appunto, perché gli standard e le regole servono proprio perché uno non prenda dei vantaggi che poi peggiorano l'esperienza di tutti, perché ad esempio chi ascolta la radio che è ancora in analogico sicuramente la riceve ancora prima di te, e se il vicino di casa l'ascolta via radio e si mette a esclamare quando c'è un gol, la rovina a tutti i vicini che guardano la Rai, Sky, eccetera eccetera. Secondo me potrebbe avere un senso.
Sì, bisogna vedere adesso anche in termini di infrastruttura che tipo di investimenti hanno fatto adesso, magari anche con DAZN. Sentivo qualche intervista che sono state implementate anche nuove tecnologie per cercare proprio di ridurre al minimo questo effetto, e si parlava di un buffer massimo nella logica, se non sbaglio, dei 9-10 secondi. Vediamo se riusciranno a mantenere le promesse, perché nonostante l'anno scorso siano partiti male con 1000 polemiche, poi alla fine comunque l'esperienza è stata piuttosto stabile durante l'anno.
Vediamo, è discreta, sì, anche se attenzione, noi siamo abituati però sul satellite a vedere già le partite più importanti, quelle dell'Europeo ad esempio, tutte in 4K, e DAZN non è neanche lontano, chiaro, da riuscire a trasmettere in 4K, e per cui già quello lì è un passo indietro. Vedremo, certamente questi momenti di transizione, qualche attrito, qualche problematichina.
Come parlare di calcio senza parlare di calcio.
E vedi.
È un talento, che quello
è un talento,
assolutamente. Dal calcio ai social network, Giulio, dovremmo studiare meglio gli effetti dei social sul comportamento collettivo. Questo è un bel articolo che hai pescato sul Post, se non ricordo male.
Sì, la fonte originale è un'intervista ad una serie di ricercatori che è stata fatta su Recode, che a sua volta riprende un paper che è stato pubblicato nel corso delle ultime settimane, dove diversi ricercatori di veramente università sparse un po' in tutto il mondo hanno lanciato un allarme, dove si vuole porre l'attenzione nel dibattito pubblico sul tema dei social network e di come influenzano i comportamenti a livello di specie, a livello di gruppo e non a livello di singola reazione, di singola percezione della propria sfera personale, e si evidenziano una serie di punti che chiaramente noi nel nostro percorso in questi anni abbiamo sempre in qualche modo sottolineato, però è interessante vedere come proprio a favore del dibattito pubblico questo gruppo di ricercatori ponga la necessità di considerare questa sfera come una sfera necessaria di approfondimento scientifico, quasi una materia di crisi alla pari dei cambiamenti climatici, dove oggi non siamo in grado di avere modelli che possano predire gli impatti di queste modifiche, che restano invece nelle mani di algoritmi, ecosistemi chiusi, opachi e tutte le cose che sappiamo, che incidono nei comportamenti collettivi e che rompono una scala di crescita tipica della comunicazione verbale, rumore, l'aggregazione, tutte queste tematiche, e che oggi invece non ha più in qualche modo freni e viene riportata su una scala enormemente più grande, con tutte le, diciamo, i disastri potenziali che può generare, disinformazione, eccetera eccetera. E da questo punto di vista sicuramente l'alert è quello di considerare la necessità a livello di dibattito pubblico di trovare uno schema che possa essere aperto e accessibile anche a livello nazionale, per poter eventualmente prendere delle contromisure anche a livello di welfare, a livello di educazione e formazione. E sicuramente è un passo avanti verso evidenziare questi temi, molto interessante.
Il paper diventerebbe quasi una branca della sociologia.
Deve diventarlo. Comunque, deve diventarlo.
Sì, una parte. Oggi,
Come può oggi un sociologo ignorare le dinamiche, quello che succede sui social network, mi chiedo.
Anche si chiamano social, ci sono
appunto.
Poi è una lotta, io ho pensato che comunque è una lotta molto impari, perché poi tu hai Facebook o sostituisci Facebook con qualsiasi social network che fa questo dalla mattina alla sera, con tutti i dati primari possibili e immaginabili che arrivano direttamente dall'uso, che vengono aggregati, che vengono macinati dalle macchine e vengono fatti poi studi, monitorati KPI, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece un povero ricercatore, per fare una cosa su una scala neanche troppo larga, è un bel investimento tecnologico, perché sì, devi mettere un tracker magari sul telefono della persona, ovviamente sia consenziente, e non è per niente facile per un ricercatore, mentre invece loro hanno tanta tanta conoscenza da questo punto di vista.
No, certo, bisogna però che chi ha questi dati decida di renderli pubblici. Una delle problematiche denunciate su questo articolo, che era su PNAS, è proprio quello. Ci sono anche però tutta una serie di contestazioni e di critiche a questo studio, dicendo che non è detto che l'uovo sia nato prima della gallina, che non è detto che la polarizzazione sia un effetto dei social network, certo, ma che il mondo stesse già diventando più polarizzato e che i social network abbiano...
Però quello lo dicono i social network.
È possibile, è assolutamente possibile.
Sì, c'è un passaggio...
È come le sigarette, fa l'esempio, certo, delle sigarette, quindi le società del tabacco dicono no, vabbè, ma la gente comunque il tumore gli viene uguale, sono cambiamenti sì,
per
che
quanti
già sono
anni?
Magari all'inquinamento.
Per quanti anni, certo.
Certo, per tot decenni, finché poi, perché poi sono studi che vengono studiati nel lunghissimo periodo, nell'arco di vita di una persona, devi aspettare letteralmente che una persona poi muore per avere un più uno sullo studio.
A me nel dettaglio è piaciuto il paragone questo concetto del rumore di fondo, che i sistemi di comunicazione precedenti più si va indietro nel tempo, più questo era vero, essendo meno efficienti, facevano sì che le voci minoritarie o comunque quelle fuori dal coro, se non erano molto fortemente radicate nella realtà, quindi, perché qualche volta la voce minore, anzi tutte le rivoluzioni e le grandi evoluzioni arrivano da voci fuori dal coro che inizialmente sono minoritarie, però hanno dalla loro parte solo il fatto di essere vere, no? Galileo è andato in galera, ha dovuto abiurare, ma alla fine ha avuto ragione, perché era vero, però è stato stoppato, ecco, perché appunto le cose minoritarie, le notizie, le idee minoritarie, se non avevano una presa del genere nella realtà, piano piano si estinguevano nel rumore di fondo del discorso di una comunità, di uno stato, di una cosa. Oggi l'efficienza dei social fa sì che le idee minoritarie, anche quando sono completamente campate per aria e non hanno, rischiano di riuscire a bucare questo effetto filtro del rumore di fondo e quindi in qualche modo diffondersi e dare appunto adito a quello che è successo, no? Fanno l'esempio del casino della clorochina, che è uscito uno studio fatto di fretta, oddio, sì, cerchiamo una soluzione per questo disastro che sta succedendo, i primi mesi del Covid, proviamo tutti i farmaci che abbiamo a disposizione, la clorochina, forse sì, forse no, ancora adesso continuano a uscire studi che un po' sì, certo, un po' no, un po' cosa, però a un certo punto,
certo, lo dice anche, l'ha detto anche Trump,
è quello il Presidente degli Stati Uniti deve trovare una cosa per tranquillizzare, per dire va tutto bene, per far salire i mercati eccetera, dice la clorochina oppure il Vixinex nelle vene oppure usate lo svelto per i piatti per intramuscolo, e la cosa ovviamente assume una rilevanza e diventa, diventa parte del discorso globale.
Ma quella è colpa, come dire, sono gli algoritmi che continuano a gettare benzina sul fuoco, nel senso che continuano ad alimentare questi discorsi, perché nel momento in cui tu hai un'idea e vedi che qualcuno ha la stessa tua idea e siete due, poi siete tre, siete quattro, come lo fa scoprire? Spesso lo scopre grazie agli algoritmi che ti propongono contenuti simili, gruppi simili.
Sì, e poi il fatto è che non è l'essere della stessa idea, ma è abbracciare la stessa idea perché sei della stessa parte. Cioè, il giorno d'oggi è tifo da stadio, no? Se sei convinto, se sei della Juve e uno ti dice guarda che il rigore contro la Juve non c'era, tu ci credi e te ne convinci anche senza guardarlo. Se tu sei convinto che lo Stato ci gabba tutti, quando arriva quello che dice guarda che il Covid l'ha messo in giro Mattarella per ammazzarci tutti, è facile che lo ripubblichi, perché lo Stato italiano, certo, ci gabba, certo, solo dei e poi magari dopo ci dici poi magari dopo controllo, intanto lo condivido che sennò lo perdo, e la cosa ha questo effetto palla di neve che abbiamo visto.
Sì, infatti su questo passaggio nello studio viene citata anche un'obiezione rispetto a questo, che è il paragone con la stampa, di quanto siano cominciati già prima processi di questo tipo, e l'affermazione di alcuni ricercatori su questo la sposo pienamente, ovvero che il fatto che alcuni processi su una scala diversa siano partiti con la stampa può essere un paragone assolutamente azzeccato, tant'è che le conseguenze di quella rivoluzione sono state enormi, sia a livello di polarizzazione politica che a livello di guerra, che a livello,
certo,
di quello che ha generato.
Certamente, ma tutto, ogni innovazione porta un po' di distruzione. E poi è ovvio che col tempo chi resta è chi è sopravvissuto a quella rivoluzione, quindi lo vede come una cosa interamente positiva, ma chi se lava i cavalli non era contento dell'introduzione delle automobili, ci mancherebbe. Un altro effetto di questa mancanza del filtro del rumore è che però tutto diventa rumore e quindi nasconde o mette in secondo piano quelle idee che possono essere minoritarie ma che hanno un minimo di radicazione della realtà. Cioè oggi Galileo sarebbe tacciato, dice, il solito cretino, è un terrapiattista. Ecco, Galileo è un terrapiattista. Abbiamo chiuso il cerchio, no? È un rivoluzionario, è fuori dal coro, eccetera, è come tutti gli altri, quindi è un terrapiattista. Fantastico.
Sì, la difficoltà di emergere per idee che potrebbero essere potenzialmente valide è enorme, e probabilmente oggi anche questa scala qui andrebbe studiata, perché chiaramente un accento viene dato è personalmente come reagisci e quanto ci sia di disaffezione verso il mondo dei social, ma quanto invece in termini di conoscenza ci stiamo perdendo perché non riusciamo a valorizzare fonti.
Però ce n'è talmente tanta che diventa veramente difficile. Qui è che torna il lavoro del giornalismo mainstream, dei media che sono lì a rantolare nei loro bilanci in rosso, perché quello è il loro lavoro, quello di andare a tirare fuori le idee, ma non solo ovviamente dei social network, ma da tutto il mondo, che hanno una valenza e una possibilità per essere mainstream.
Ma quello che dici ha un valore in termini culturali, ma non ha un valore in termini economici in questo momento, e quindi il lavoro del giornalista oggi della selezione fa fatica a emergere, se non per casi molto particolari.
Certo.
E, a proposito di social, un paio di articoli sulla l'intelligenza artificiale di YouTube, no? Che può essere esemplificativo di tutto, di quello che succede nei social in generale. L'intelligenza artificiale delle raccomandazioni di YouTube è ancora un film dell'orrore. Questo studio che mi hai messo tu, Michele, aspetta che sto cercando di passare tutte le pannelli cookie di TechCrunch, che ovviamente mi vengono bloccati.
E accetta.
È bello quando hai l'ad blocker che ti blocca il pannello dove tu devi accettare la cookie law, e quindi ti rimane solo la pagina web sfocata come se ci fosse il pannello da cliccare, ma senza il pannello che puoi cliccare. È il massimo della disfunzionalità. prova a fare un ricarica.
Vabbè, ma il succo dell'articolo alla fine è che appunto l'algoritmo dei suggerimenti di YouTube diventa appunto quella benzina sul fuoco di cui parlavo prima. Spesso continua a consigliare contenuti che poi spesso vanno contro la stessa policy di YouTube, andando ad alimentare tutto questo sfondo di rumore, ma non il rumore positivo di cui abbiamo parlato adesso.
Che poi ricordo quando si fanno magari playlist personalizzate per i marchi o per un brand, alla fine della riproduzione del video, proprio perché parte la riproduzione, guarda anche i correlati ed è sempre stata una roba terrificante, YouTube ti permetteva di aggiungere nell'embed un codicino per bloccare e quindi chiudere la riproduzione del video e quindi fermarti allo stop senza andare in suggerimento, cosa che loro hanno rimosso un paio di anni fa, rendendo più difficile questa operazione. Quindi è evidentemente un qualcosa che tende a essere sposato e finanziato su tutti i livelli.
L'altro articolo, a proposito, quello sul Wall Street Journal, dice proprio che gli algoritmi di ricerca dirigono gli spettatori verso video di falsi, di idee false, di notizie false,
certo,
e connotati, fortemente connotati sessualmente. Il 70%, più del 70% dei video segnalati dai partecipanti a questo studio sono stati segnalati come non graditi o comunque fuori proposito.
Se ne sono pentiti di averlo visti in alcuni, però questo forse era l'altro articolo,
sì,
del regret parlava in inglese.
Però fa pensare, sì, qui leggo objectionable, c'è un objectionable, ovviamente qui ci
questionabili.
Ecco, mi veniva questionabili, ma mi sembrava troppo inglese anche questionabili, però effettivamente...
No, credo... okay. Diamo al classicista.
Deplorevole. Ok, va bene. Sgradevole, sconveniente, per carità. Però considerato che YouTube fa un fracco di soldi e che quindi questo algoritmo probabilmente è molto ben calibrato e continuamente elaborato da intelligenza artificiale, dà l'idea dello stesso effetto di quando siamo passati dalla televisione di Stato alla televisione commerciale in Italia, no? Ah, sono tutte porcate, ah, non si può vedere, ah, sono contenuti, no, la mercificazione, le venine, la mercificazione del corpo delle donne, roba del genere. Però poi sono gli ascolti, gli spettatori dicono, il numero di spettatori dice esattamente il contrario, per cui la gente probabilmente ha una qualche forma di dicotomia, no? In qualche modo
sì,
apprezza e cerca e guarda quello che poi pubblicamente disprezza.
No, assolutamente, il mondo è vario. Però alla fine l'algoritmo è spronato per definizione a suggerirti un video che prepara Darth Vader engaging rispetto e quindi che ti faccia rimanere sulla piattaforma. Quali sono quelli che ti attengono più attaccati, quelli più controversi, quelli che magari o anche quelli più pruriginosi in alcuni casi.
Certo.
Quindi per definizione l'algoritmo continuerà a prediligere quel tipo di contenuti. Che poi, come dire, a un certo punto tu dici no vabbè, questo è troppo, basta così, ecco, no, ovviamente.
Sì, c'è anche da dire che, ad esempio, io sono un utilizzatore, lo uso tanto YouTube anche sulla Smart TV, insomma è un qualcosa dove anche ho una serie di canali che seguo che mi interessano, però nel suggerimento dove io dovrei aver dato tantissimi dati sulle mie preferenze, dei correlati o dei video suggeriti per la mia tipologia di visione, siamo a livelli meno di zero. Io raramente riesco a trovare qualcosa di interessante tra i suggeriti e quasi sempre invece sono ricerche mirate. Questo invece la dice lunga probabilmente su opportunità ancora perse, perché è chiaro che sul generico, sezione musica...
Giulio, tu sei troppo, tu sei troppo raffinato, la roba che piace a te YouTube non ce l'ha, non ce la fa, mi spiace.
Correlati nessuno, sì, hai ragione.
È così, la città a fare.
Sì, comunque ecco, ci sono sicuramente delle aree dove noi mitizziamo tanto questa intelligenza artificiale, ma
sì,
probabilmente...
Sbelina, no? No, secondo me
sì.
C'è un altro discorso che Noi non siamo monodimensionali, no? Ci possono piacere tante cose. Che poi anche
chi più chi meno.
Anche il concetto di piacere, anche il concetto di piacere è
a profondità diverse.
È vago, no? Nel senso che YouTube non ottimizza per quello che ti piace, ma ottimizza per quello che ti tiene attaccato alla piattaforma, e non necessariamente è quello che ti piace. No? Può essere quello che ti incuriosisce, okay, quello che ti fa arrabbiare, quello che ti eccita sessualmente, quello che ti eccita intellettualmente, certo, ma non necessariamente quello che ti piace. E quindi appunto tu cerchi qualcosa che ti piaccia e invece ti fa vedere delle altre cose che magari ti tengono attaccato perché ti incuriosiscono, poi dopo un'ora dici sì, però io volevo ascoltare del buon rap, che ne so, rock and roll.
Certo, 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 certo.
Però dopo un'ora, Franco, dopo un'ora... Su una giornata di 24, quindi.
È così, certamente. Da YouTube transitiamo su TikTok. Perfetto, Michele, il nostro TikTokista oggi, che ci ha messo un po' di articoli. Il primo è sul problema del catfishing. Che non è esclusivo, ovviamente, di TikTok. Ma è uscito un articolo abbastanza interessante su che approfondisce questi aspetti. Michele, ti lascio là.
Esatto. No, allora, in realtà è il perfetto collegamento con quello che stiamo dicendo, perché ok, tutto quello che abbiamo detto adesso di YouTube, ma moltiplicato per svariate volte, perché su TikTok l'algoritmo è ancora più importante, i video sono ancora più brevi e banalmente a livello numerico ne riesce a vedere molto di più. Quindi tutto quello che abbiamo detto, ecco, ingigantitelo per TikTok.
La mia impressione di TikTok è una specie di ragno meccanico, tipo quelli che Elon Musk ci vuole infilare nel cranio, che si interfaccia col sistema nervoso. Okay. È una specie di micro ragno meccanico che è al centro del cervello, aggrappato alla nostra amigdala, no? Che è la parte più interna e più emotiva e più istintiva che abbiamo del nostro cervello. Ecco, e TikTok sta a fare qui.
Ecco, un giorno arriverà Neo di Matrix e ci toglierà lo spinotto da dietro.
Sicuro. E capiremo tutto.
E ci sveglieremo.
Va bene.
E vabbè, comunque, siccome come dire, anche la produzione ovviamente dei video di TikTok è estremamente diversa da quelli di YouTube, diventano trending topic video diversi, e tra quelli che sono più controversi, più pruriginosi, di cui abbiamo detto prima, c'è il discorso della sessualizzazione. Non mi ricordo se era nel primo o nel secondo articolo, a volte anche come dire bambinizzazione, nel senso che tra i contenuti che tirano di più sono proprio quelli degli influencer, in alcuni casi sono influencer, vi ricordate del giapponese di cui avevamo parlato qualche puntata fa,
che sì, con la sua chioma folta, sì.
Esatto,
sì, sì.
Sì, in alcuni casi, come dire, di solito non è un maschio giapponese di mezza età, spesso comunque sono ragazze che però passano la propria immagine attraverso le varie applicazioni per i vari filtri, le varie applicazioni di intelligenza artificiale, però andando a spingere spesso insomma, per sembrare veramente quasi delle bambine.
Beh, l'effetto Lolita, no?
Esatto, l'effetto, diciamo, Lolita. Un po' mostruoso in alcuni casi, se sì, devo dire, vedendo le immagini.
È diventato
è il canone di bellezza di oggi, forse.
Esatto, il canone di bellezza di oggi è paradossale, terrificante. È finito nell'Uncanny Valley. L'Uncanny Valley è famosa, no? Quel è sintetico, ma è così simile al vero da sembrare vero, ma non lo è abbastanza da fregare il cervello, per cui ha questa sensazione di oddio che brivido, no? Che ti dà quasi fastidio. È diventato talmente di moda che è diventato, ha una connotazione positiva sessualmente, per cui vedi queste influencer su Instagram, su TikTok, che con Facetune, FaceUp, quelle applicazioni lì, fondamentalmente sono quelle più usate, filtrano e vedi delle quarantenni che mostrano magari il loro corpo rifatto dal chirurgo, formoso e già sviluppato, cosa, con una faccia magari da 14enne, da 15enne, ovviamente però modificata con le pose sessualizzate che è in grado di fare una quarantenne, certo, che eccetera eccetera. Vedi delle cose che sono effettivamente fastidiose, molto fastidiose, però hanno un successo pazzesco.
Sono cioè, pazzesco. Mainstream oggi.
Sì.
E perché poi, come dire, credo che nella sezione teen di Pornhub in tanti ci sono passati, però il... è comunque diverso perché per quanto poi no, come dire, non eri al di là dell'Uncanny Valley,
diciamo,
perché,
che, diciamo che su Instagram e TikTok vedi delle robe sì ben più pazzesche, non dal punto di vista
non dell'atto, ma
no, esatto,
della sessualizzazione, ecco. Quindi siamo al di là.
L'altro obiettivo, oltre a quello della bambinificazione, della lolitizzazione, è quello della orientalizzazione, che è un'altra cosa molto...
L'asianificazione,
perfetto. No, per tanti anni c'è stato
il contrario,
le donne orientali cercavano in tutti i modi di cercare di deorientalizzarsi.
E lo fanno ancora.
Immagino.
La Corea credo che sia il primo paese al mondo per interventi chirurgici, e spesso ad esempio è per ridurre l'occhio a mandorla.
Certamente, mi ricordo io da in Giappone più di 10 anni fa ormai, e la stessa cosa, le modelle o le donne, quelle che vedevi più curate nei vestiti, quelli che mettevano i mega vestiti super alla moda eccetera, erano tutte o truccate o addirittura modificate in modo da sembrare meno orientali possibili. Oggi per un effetto opposto, però se vogliamo simile a quello della lolitizzazione, ci sono queste ragazze che cercano o col trucco o coi filtri di orientalizzarsi, non solo nell'aspetto ma anche nei modi. Perché è un altro modo di sembrare disponibile, di sembrare, è un po' fare il verso, farsi vedere quasi come donna oggetto, esatto, facendo perno su questo concetto della donna orientale, che per tradizione, che per cultura tende a essere o apparire quantomeno molto sottomessa, ecco.
Anche cultura coloniale, postcoloniale.
E fanno leva su questo per avere un appeal di no, la donna docile e mansueta che l'uomo può in qualche modo dominare. E è brutto su tanti livelli questa cosa, devo dire, è brutta su tanti livelli.
Che credo, vabbè, per carità, sono tanti decenni oramai che come cultura occidentale abbiamo un effetto delle culture orientali. Il Giappone di quando io ero ragazzo, i manga e gli anime, adesso io credo che sia anche molto collegato al discorso del K-pop a livello musicale. Oramai la Corea è diventata anche un esempio dal punto di vista
una
parte del soft power, esatto,
sì,
dell'intrattenimento dal punto di vista musicale, dal punto di vista fortissimo anche del discorso di beauty, quindi creme, maschere di bellezza, make-up, esatto, in generale tirano tantissimo la parte coreana, e ovviamente si va si sfora, ecco, si va oltre in queste situazioni qua che sono brutte.
Quando ho fondato Digitalia 12 anni fa, mai più avrei pensato di finire a parlare di make-up coreano, però va bene, no. Non c'è mai limite. Sempre su TikTok c'era un articolo sul bias, il bias razziale, sullo squilibrio dovuto, dettato dall'algoritmo di riconoscimento del parlato, della voce, giusto?
Sì, in generale, non so se del parlato, ma sicuramente delle descrizioni, dei tag, perché allora ogni tanto ne abbiamo parlato appunto del razzismo dell'algoritmo, dove spesso sottolineiamo il fatto che magari, come dire, il training è stato fatto su un dataset che è spostato su un'altra, come dire, su un'altra curva razziale. E mentre invece qui stiamo parlando di un livello forse ancora più, un pochino, un pelo più basso, nel senso proprio l'algoritmo è veramente scemo, perché stiamo parlando di, ad esempio, se tu fai un contenuto che ha nella bio, nei tag, Black Lives Matter, lui va a vedere, aspetta, com'era il discorso che c'è, non era Black Lives Matter, però c'era... Black sicuramente. Ah, se, ok, se fai, se scrivi tipo Black, Black Audience, all'interno di Audience ci sono le tre lettere D, I, E, quindi die, quindi muori, e quindi l'algoritmo lo riconosce come contenuto violento nei confronti delle, delle persone di colore. Quindi stiamo parlando proprio delle basi, ecco. E comunque i creator di colore su TikTok sono andati in sciopero con l'hashtag Black TikTok Strike. E, però non è un po' controsenso fare un a mandare in come dire in trending topic un,
sì.
un uno sciopero.
Ma che no, può essere anche interessante, no, proprio per invece dimostrare
quello.
Beh, tu fai un contenuto, quindi non sei in sciopero, fai l'esatto contrario.
Beh, sfrutti probabilmente una debolezza della piattaforma a tuo vantaggio e ci
beh,
sta.
Cerchi di mettere, in cosa un problema. TikTok c'è da dire che è molto immaturo per tanti aspetti, no? E certo. Gli altri social sono arrivati e in parte hanno causato tutta questa onda di problematiche, di polemiche, eccetera, arrivandoci nel corso di una decina d'anni, i più vecchi e 5 o 6 quelli più nuovi. TikTok c'è nata nel mezzo e quindi ovviamente per sviluppare, per correggere, ratificare, per mettere a punto anche questo tipo di algoritmi nei confronti di questo tipo di problematiche, immagino che ci voglia
sì,
del
perché
tempo,
la scala è diventata
certo, ha avuto un
successo, scala è diventata enorme così
pazzesco
poco tempo, sì.
Poi
poco
in
tempo.
Una parte del mondo, in una parte del mondo dove questo tipo di problemi in teoria non esistono, come dire, esistono sotto altre forme, però come dire il problema delle minoranze in Cina, beh oddio, c'è, però come dire viene affrontato in maniera un po' diversa, ecco. Ecco. Diciamo che il problema non se lo pongono proprio, ecco, quello lì volevo
sì,
arrivare.
Il problema è un po' più violento, è un po' più, cioè, non è che non ti fanno parlare su TikTok, ti mettono in un campo di concentramento, se sei dell'etnia sbagliata è festa finita, questo che volevi dire forse.
Però, esatto, sì. Esatto, e quindi non è un problema dell'algoritmo a quel punto, perché non esisti, non puoi parlare proprio.
Però TikTok ti permette anche di mandare i curriculum via TikTok. Cos'è
questa
cosa?
Wait. Davvero non vedo l'ora di fare il curriculum. Pare che già una trentina di aziende siano entrate in questo progetto di pilota, in cui appunto uno può fare il proprio curriculum o comunque espandere il proprio curriculum classico attraverso
se lo mandi a un'agenzia di pubblicità perché vuoi fare l'influencer, può essere una buona cosa.
Certo. No, ma diciamo infatti per alcuni ruoli
se devo assumere un radiologo forse il TikTok non è la cosa migliore. Avete visto la serie quella di Bisio
no.
Su Amazon Prime? È molto molto carina, qualche cosa Freud, non mi ricordo più, lui è uno psicologo, c'ha tre figlie, abbandonato dalla moglie, madre delle tre figlie,
tutta colpa di Freud forse.
Bravo, tutta colpa di Freud, una roba del genere, e le tre figlie sono incasinatissime, lui è incasinatissimo, una delle tre figlie finisce di studiare, vuole diventare influencer e ci sono delle scene abbastanza ridanciane, abbastanza assurde, che però hanno un'impronta nella realtà non cioè, innegabile, ecco, innegabile. E c'è Luca Bizzarri che fa il guru dell'agenzia pubblicitaria che assume appunto sta ragazzina. E, se vi capita, se quest'estate avete una
c'è
sera,
qualche
avete
punto interessante.
Sì, è divertente, è una roba. Rispetto a tanta cacca che ci tirano Netflix, Amazon, eccetera, che arriva oltreoceano, devo dire che è una roba fatta in Italia, ma che leggera, leggerissima. Ma merita,
certo,
e parla
certo.
Di oggi, e parla proprio dei giorni d'oggi.
Comunque tra i vari brand che nel caso in cui vogliate fare l'application che accettano i curriculum via TikTok c'è anche la WWE, che non so se sapete cos'è la WWE, è la federazione del wrestling.
Ah ecco, mi sembrava...
Non riesco a trovare le job opening a WWE Superstar, quindi sì, letteralmente, se volete fare il wrestler, se la vostra carriera è passare, il vostro desiderio è passare la vita...
Chi non ha sognato una volta nella vita a fare il wrestler, è certo. In che anno hanno ammesso che le botte dei wrestler sono finte? Perché è andata avanti per tanti anni prima che fosse...
Sì, fosse
ammesso
in chiaro.
Pubblicamente
non che...
però non ha perso mica, cioè hanno capito a un certo punto che non, che non avrebbero perso audience. Certo, sono bravi a mettere in scena, d'altra parte quando guardiamo un film, uno sceneggiato, cosa? Sono attori, è tutto finto, però ci piace, e quindi ci piace anche quando fanno finta di prendersi a botte, come Bud Spencer e Terence Hill. Oh, ragazzi, il wrestling l'hanno inventato loro, a birra e salsicce, a birra e salsicce. Va bene, ovviamente tutti questi comportamenti di cui parlavamo prima, il catfishing, il ricorso a filtri o addirittura a chirurgia estetica eccetera, è per attirare followers, che poi vuol dire monetizzare e creare, creare un lavoro, creare la, tirare su, aumentare la possibilità di reddito attraverso gli sponsor. Sponsor che stanno però iniziando ad avere, vedo su questo articolo, ho letto su questo articolo del Wall Street Journal che ci ha messo Giulio, qualche dubbio sulle, sull'efficacia di un certo tipo di promozione, sugli ads classici, sugli influencer eccetera, e che piuttosto che pubblicizzare hanno magari in alternativa, non proprio piuttosto, ma come, come, come alternativa, come diversificazione, iniziato a puntare sui siti delle recensioni.
Sì, si chiamano prodotti collaterali, stanno cominciando ad emergere come opportunità di business per moltissimi settori editoriali, ed è una figlia un po' della crescita del mondo dell'e-commerce nel corso degli ultimi anni. Sicuramente l'ultimo è quello che di più ha, ha visto crescere e affermarsi un po' questo settore all'interno di tutte le categorie merceologiche, e siccome l'e-commerce ha necessità a sua volta di promuoversi e di raccontare la qualità magari di alcuni prodotti, alcuni siti, c'è una miriade di business che si stanno affacciando sull'e-commerce fuori da Amazon e che quindi hanno necessità di raccontarsi, gli editori a loro volta stanno cogliendo questa opportunità per integrare all'interno delle loro piattaforme delle soluzioni di suggerimento prodotti, di recensioni, di affiliazione. Quindi nel momento in cui tu leggi in qualche modo una recensione ben curata, ben scritta di un prodotto e compri il prodotto da quel, da quell'articolo, una parte della revenue torna al publisher che te l'ha suggerito. E questo è un ecosistema su cui New York Times ha cominciato tra i primi, acquisendo una piattaforma nel 2016 che si chiama Wirecutter, che adesso sta diventando una fonte revenue che New York Times non dice mai quant'è lo split singolo che guadagna da, quella, da quello specifico business, ma si sa che per alcune parti ha un valore molto interessante da alcune analisi che fanno, insomma, alcune statistiche esterne. Altri editori stanno cominciando ad affiancarsi in Europa. Le Figaro lo fa da un po', il Post fa Consumismi, se non sbaglio, che, esatto, che è legato sempre a questo. Sta diventando una cosa molto interessante. Altri editori, Gannett, se non sbaglio, nell'articolo viene citato l'editore di USA Today, ha acquisito una piattaforma che farà esattamente questo. Tutto il mondo dei collaterali fa capire esattamente che il modello probabilmente del free for all è un modello definitivamente rotto, e chi sta andando all'abbonamento, chi sta andando su altre tipologie probabilmente di aggregazione di revenue, si stanno cominciando a fare delle domande, e sicuramente questa può essere interessante per entrambi i mercati.
Quindi secondo me io faccio fare due discorsi. Il primo è i giornali già si sono andati a mettere nella bocca dello squalo di Facebook, e abbiamo visto poi cosa succede quando poi Facebook cambia l'algoritmo, quando Facebook decide che vuole monetizzare di più e quindi ti toglie visibilità sui contenuti organici. La stessa cosa se domani Amazon decide di tagliarti la commissione del 30%, tu perdi il 30%.
Però qui devi essere bravo tu a fare la trattativa, perché piuttosto che metterti in mezzo a situazioni con Amazon di turno che ti automatizza il tutto, probabilmente se fai degli accordi magari direttamente con i venditori potrebbe essere una cosa invece molto più sana e molto più vicina a un rapporto pre-internet.
Ma quanti sono i venditori, Giulio, ma tu lo sai meglio di me, che oggi hanno una piattaforma di e-commerce sufficientemente avanzata per
fare una cosa? È vero. No, no,
quindi
questo è
quello, è il punto numero uno. E il suo punto numero due è quanto poi, questo è un grossissimo problema del giornalismo in tutto il mondo, quanto poi questi contenuti siano visibili, nel senso quanto è visibile che la piattaforma, il sito, il giornale fa dei soldi su quel link, perché ovviamente lì entra un grosso conflitto di interessi, perché certo, io ti spingo a comprare una cosa.
Questo vale recensioni, certo, tutti
vale per tutte le recensioni, e valeva anche sulla carta dove non c'era il link con l'affiliate, certo, perché io ti faccio la recensione positiva, ti faccio magari l'advertorial, come piace dire, no, questo era un grande no,
oddio,
l'advertorial con la società produttrice. Però non te lo dico, non te lo sottolineo in maniera diversa, oppure ti faccio l'articolo da una parte, poi dopo tre pagine, cioè prendo una pagina intera e capisci che l'articolo, la recensione perde di valore.
Certo.
Perché c'è un po' di conflitto di interessi.
Certo. E il modo di recensione è molto molto vario e penso che pian piano si andrà verso un sistema una gerarchia di reputazione e di affidabilità, devo dire. Il Wirecutter di cui parlavate prima è veramente un esempio per questo. Io ho usato Wirecutter per comprare la lavatrice di casa, quando ho messo su casa. E devo dire che i siti di recensioni sono tanto più, se trovi quelli giusti, se usi quelli giusti, sono tanto più utili quanto meno capisci di un settore. Cioè, se tu sei un fotografo professionista e cerchi tra le varie recensioni di capire quale delle nuove macchine faccia per te, diventi scemo. Non ce n'è una che ti vada bene e non ti va bene la recensione. Se non capisci un cacchio di macchine fotografiche e cerchi di capire quale può essere la prima macchina fotografica per il tuo uso, se finisci sui siti giusti ti può dare decisamente una bella mano.
Poi sì, è bello essere ignoranti.
È più facile essere aiutati se parti dal basso. Penso sia
dipende
normale.
Chi ti aiuta, però è sempre quello.
Beh, certo, se chi
io credo,
ti aiuta...
credo che la cosa che dicevi tu, Franco, prima sull'algoritmo di TikTok sia vera anche per questo mondo, cioè che è un mondo giovane che ancora probabilmente non ha sviluppato grandi nomi affidabili come è stato in parte per il giornalismo, in parte per altri settori, che quindi non ci siano ancora fonti di riferimento e quindi ci sia tanta fuffa in giro che un po' mette a rischio tutto il settore. Però se comincia veramente, visto che c'è tanta domanda e più chiaramente più c'è voglia di acquistare, più ci sarà chi dovrà capire cosa comprare, probabilmente cominceranno a emergere brand editoriali che faranno esattamente questo e magari un po' di affidabilità aiuterà molto.
È certo. Dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi, poi continuiamo sul discorso recensioni e prodotti. Produttori esecutivi sono la nostra linfa vitale, sono i digitaliani che sostengono la trasmissione, cioè tutti, è la nostra regola, il nostro gentleman agreement, vi proponiamo gratuitamente Digitalia come una trial gratuita, come lo shareware. Vi chiediamo se entra a far parte della vostra abitudine, della vostra settimanalità. Noi lavoriamo tutte le settimane per produrre qualche cosa che evidentemente per voi ha un valore, volete prendere del valore senza dare niente in cambio? Non sia mai. Cosa chiediamo in cambio? Un piccolo sostentamento economico. Ogni quanto e l'entità del contributo lo decidete voi in base a quello che potete, le vostre possibilità e quello che pensate che Digitalia valga, qual è il valore che Digitalia aggiunge alla vostra settimana. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo umilmente come ogni puntata direttamente nella trasmissione e poi nelle note dell'episodio. Michele, pensaci tu che Giulio stasera è un po' più affaticato.
Allora io mi inizio a prostrare prima di enunciare i nomi, così facciamo vedere che i nostri produttori siamo debitori, ecco. E iniziamo dalle donazioni singole da un euro, che sono Manuel Zavatta, Davide Tinti, un altro Manuel Zavatta, immagino che sia una...
Il recupero della settimana scorsa.
Quindi un perpetual, come anche certo. Marco Pasqualotto.
C'è scritto a destra che è perpetual.
Ragazzi, c'ho lo...
Comprate un telefonino più grosso a Michele.
O vedo il font oppure vedo tutte
Michele,
le colonne.
Michele, landscapalo.
Ma no, wow, posso usarlo anche in orizzontale. Allora, Marco Pasqualotto, Perpetual Executive Producer, da 2 euro a settimana. Massimiliano Saggia, 3 euro di donazione singola. Anna Maria Esposito, che inaugura la batteria di donatori ricorrenti da 3 euro al mese. Massimo Dalla Motta, Andrea Plotzer, Federico Travaini, Arno van der Gissen, Stefano Orso, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Fabrizio Bianchi, Raffaele Marco Della Monica, Christophe Sollami, Raffaele Viero, Renato Battistin, Foto GP di Barabino Marco, Luigi Ricco, Marco De Nadai, Diego Arati, Roberto Medeossi e Luca Ubiali.
Grazie, grazie davvero.
Tutti super conosciuti e quindi non ne ho sbagliato neanche uno. Giuseppe Marmo invece ci fa una donazione singola da 4 euro, Massimiliano Casamento di 5 euro e Gianni Bragante di 5 euro anche lui.
Grazie, grazie ragazzi.
Una colonna in meno. Stefano Toldo invece è il primo dei donatori ricorrenti da 5 euro al mese, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri, Beletti Massimiliano, Paolo Lucciola, Andrea Magnoli, Andrea Torelli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo.
Grazie, grazie davvero.
Mirko Fornai ci fa una donazione ricorrente da 8 euro al mese e Roberto C. che si aggiudica il titolo di grande produttore con una donazione singola da 10 euro.
Grazie Roberto, grazie Mirko, grazie a tutti i produttori esecutivi. Che dire? Onorati del fatto che abbiate percepito, capito il valore che ha Digitalia, avete dato qualcosa in cambio, speriamo che siate di esempio per i digitaliani ancora che non hanno fatto grande passo. Digitalia vive, lavora e prospera grazie al vostro sostentamento, unicamente grazie al vostro sostentamento. Come si fa? Si va su digitalia.fm dove ci sono tutti i link, PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico bancario. Se avete bisogno di qualsiasi altro sistema ci contattate, vediamo di se è possibile arrangiare e inserire un altro modello, ma devo dire che con quei 3-4 sistemi per ora abbiamo riuscito a coprire tutte le esigenze.
Anche se incassiamo sempre di più sotto ai ponti i contanti, no?
Certo, assolutamente. Michele mette l'impermeabile, la barba finta, gli occhiali
scuri.
Io tutti
i ponti d'Italia conosco oramai.
Quando non si infila nelle macchinette Bitcoin e preleva, no, che adesso le hanno chiuse tutte per colpa di Yahoo, no? Non Wired. Era Yahoo di Wired, esatto. Va bene.
Yahoo, come ti è venuto Yahoo?
Non lo so, è venuto Yahoo, non so cosa ti devo dire, è sempre una inizia con una vocale, con una lettera che nell'alfabeto certo. Italiano non c'è, va bene? Oh, sarà stato questo il collegamento. E oh, si diventa più vecchia, più rincoglianiti, strada facendo, non c'è mica da vergognarsi. Dicevo che con tutti questi siti di recensioni utilissimi eccetera, uno va, si studia, cerca, alla fine trova quello più figo di tutti, il prodotto, il caricatore per il telefono, per il computer da viaggio che gli serve, e poi lo va a cercare ovviamente su Amazon e non lo trova più perché Amazon ha deciso di rimuovere quella ditta completamente. È quello che dice questo articolo su The Verge, che dice alla fine chi vince quando Amazon cancella un'intera marca dal suo store, come è successo ad esempio un
e
po'
la
tempo
risposta
fa
è nella
Anker.
Domanda questa nessuno. È una di quelle domande che diciamo sempre, cioè, che il come dire, quando c'è la domanda nel titolo
la risposta
è
no.
In questo caso non puoi rispondere no, però la risposta è nella
nessuno.
Domanda, perché l'unico che vince è Amazon,
ah,
perché
Amazon,
poi
okay.
Ti fa il prodottino sostitutivo, te lo mette. E quindi sì, vince Amazon.
Quindi
anche
tu pensi
tanti
che
di questi
tu pensi
brand.
Che Anker o roba del genere sparisca dopo aver fatto il botto, aver conquistato tutti i siti di recensioni? Se vuoi un caricatore devi comprare quello dell'Anker perché è bello, è più piccolo di quello originale, funziona meglio di quello originale eccetera, vende un casino e poi puff, sparisce da Amazon. Tu pensi che sia perché
ma guarda
Amazon...
allora sicuramente una serie di questi brand cinesi vivono molto su Amazon. Ancora prima di Anker o di Aoki ce ne sono alcuni che invece vivono esclusivamente su Amazon, letteralmente sono brand che vengono creati e distrutti per andare sul marketplace di Amazon.
Ma io credo che anche Anker e Aoki fossero al 99%. Io non ho mai visto in un negozio fisico Anker o Aoki.
No, non lo
forse
so,
su qualche altro negozio
su AliExpress.
Ecco, sì.
Esatto. Se vai sull'AliExpress di turno, credo che ci siano. Però sono comunque brand che tu, in questo momento, marchi che tu ti ricordi, mm-hmm. che hanno costruito un minimo di brand awareness. Ce ne sono però tanti altri che invece non hanno questo. No, vabbè, si chiama Brand Awareness Darth Vader, non ha un altro nome in italiano.
La riconoscibilità della marca, dai.
Vedi, sì, vabbè. Vedi? Oh, vabbè che è classico, però dai.
No, vabbè, che fa parte del mio lavoro, però per me è Brand Awareness, Brand Awareness.
Ma perché tu lavori con Darth Vader? Cosa devo dirti?
Certo, nella morte nera siamo lì che spariamo nei pianeti. Però non tutti i marchi si possono permettere questo lusso, e quindi nel momento in cui Amazon li toglie dal proprio marketplace non hanno alternative, ecco. Però quella è anche un po' la strategia, come dire, del marchio.
Su AliExpress ti confermo che Anker e Aoki ci sono, no. Però ovviamente non li ricevi tra sei
non
mesi.
Hanno gli stessi volumi,
li ricevi tra sei mesi a dorso
ma
di
guarda
cammello.
In realtà che stanno iniziando ad aprire un casino di io ti dico, quest'anno credo negli ultimi 10 mesi credo di aver speso di più su AliExpress che su Amazon. Stanno aprendo un sacco di magazzini in Est Europa, e quindi tanti prodotti ce li hai a meno di 10 giorni, alcuni anche sotto i 7 giorni, e credo che anche il discorso che tra un po'
te lo dice il sito prima che lo compri, certo. In quanto tempo ti arriverà?
Certo, puoi filtrare per sotto i 10 giorni, sotto i 7 giorni, e credo che questo aumenterà sempre di più anche per il fatto che adesso si inizierà a pagare l'IVA anche per prodotti sotto, cos'era, 30 euro la soglia, qualcosa del genere.
E quindi Amazon inizia a avere un po' di pepe al sedere. Può darsi.
Beh, come dire, l'esperienza è ancora bella lontana, però piano piano.
Però i volumi,
competitor, sì.
I volumi e i denari che ci stanno dietro. Jack Ma è ricomparso. È un po' che non. Credo che abbia
è ricomparso,
ma ha abbassato la cresta.
Il governo è fantastico, e poi se n'è riandato.
L'hanno rimesso nella grafite, come al solito.
Dovevano far vedere che era ancora vivo, ma c'era qualcuno che gli metteva nel braccio.
Coi fili tipo marionette. E va bene, avete visto su Reddit l'AMA dell'ex dipendente di Amazon, di una di queste delivery station. Non mi faccio il Darth Vader, perché come l'ha scritta direttamente
il dipendente. Facile fare i Darth Vader agli altri, però Allora,
vabbè, sei contento, mi sono auto Darth Vaderizzato.
Allora, in realtà su Reddit negli ultimi mesi ci sono stati un bel po' di Ask Me Anything di dipendenti o ex dipendenti di Amazon, e devo dire che il tono era sempre stato anche piuttosto positivo, però questo credo che sia il primo di quelli...
Non scritto da Jeff Bezos.
scritto dalle PR di Amazon, però è uno dei primi che è fatto da qualcuno che lavora nei magazzini, l'ultimo magazzino, ecco, quello che ti prepara, che prepara il saccone pacco. Alla fine e che lo mette, no, prepara il pacco, che poi li mette nei sacconi e poi li mettono poi sui furgoni per la consegna finale, mentre gli altri erano centri di smistamento, secondo me. E niente, no, secondo me è molto molto interessante, perché dà un'idea di cosa voglia dire lavorare per Amazon. Di cosa voglio dire lavorare per in turni di 6-7 in alcuni casi 8 ore con una pausa, se non ricordo male, di 35 minuti, dove puoi andare nell'area apposita o break room, che è un tendone all'esterno con macchinette che vendono snack, panini disgustosi e bevande varie. Sto leggendo ovviamente dall'Ask Me Anything. E ogni giorno di lavoro corrisponde a un buono pasto di ben 5 euro. Che puoi usare all'interno soltanto dello stabilimento convenzionato. In realtà dipinge, secondo me, un quadro che è un po' quello che ci si aspetta, ossia da una parte turni abbastanza pesanti, algoritmi che giudicano la tua performance, e come dubbie possibilità poi di crescita e di promozione.
A me questo articolo nella prima parte descrive proprio i tipi di lavoro e di posizione che puoi avere dentro Amazon.
Sì, molto dettagliato.
E mi ha dato l'idea delle caste della società dell'antico Egitto, no? Ci sono i paria, certo. Poi ci sono i colpi, ci sono i manager che sono gli scribi, poi c'è il faraone, ovviamente va nello spazio e robe del genere. Però è tristissimo. Vedendo i commenti di altri a questo AMA, non è che la situazione in altri magazzini sia diversa, anzi forse certe volte addirittura peggiore, perché c'è meno tecnologia, c'è meno...
È un settore, sì, veramente complicato.
Però questo non vuol dire, diciamo che fa tristezza il fatto che una volta i lavoratori nelle catene di montaggio, nelle situazioni un po' più degradanti...
È quello in realtà, è una catena di montaggio.
Ma una volta avevano delle rappresentanze sindacali molto forti e dei partiti politici, uno in particolare, che aveva un peso importante nel discorso sociale in Parlamento. E oggi questo non avviene. Gli eredi di quei partiti lì oggi, anzi, sono forse più dalla parte di chi sta in cima alla piramide, sono più dalla parte di Jeff Bezos che dalla parte di chi lavora nei fulfillment center. I partiti nuovi di scontro fanno scontro su argomenti molto più banali, cercano di convincerti a usare la bio-wash ball, come si chiama, piuttosto che, e chi è in queste situazioni di fatto si trova, oltre a essere nel disagio dal punto di vista della posizione lavorativa, lo è anche dal punto di vista sociale. Sono disperato e non ho nessuno a cui aggrapparmi per chiedere un aiuto, cioè la mia unica alternativa è licenziarmi e rimanere senza lavoro ad andare in un posto peggiore.
Consiglierei Nomadland su queste tematiche.
Nomadland?
È vero, c'è anche quell'aspetto lì su Disney Plus. E, tra l'altro, vabbè, in Italia adesso non ho in mente di quali possano essere i numeri dei dipendenti di Amazon, però negli Stati Uniti è il secondo employer, quindi è la seconda azienda che dà lavoro come numero di dipendenti dopo Walmart.
I paria, gli schiavi erano la stragrande maggioranza nell'antico Egitto, se no le piramidi mica le costruivano.
Ma no, quelle
non
sono
è cambiato tutto. Ah, ok, scusa, hai ragione. Te l'ha detto Beppe Grillo, vero?
Certo.
Allora siamo a posto, vedi, che torniamo al discorso.
Dopo che mi sono fatto un'iniezione di clorochina, quella roba.
E sarà per quello che questi ricconi vogliono andare nello spazio, a trovarli questi alieni che hanno costruito le piramidi. E allora pare che Branson ci sia riuscito e sia tornato anche intero sulla Terra, se non è tornato intero almeno non ce l'hanno detto, ce l'hanno tenuto nascosto.
E il sosia l'hanno cambiato.
Con questa astronave, leggi da tutte le parti, eccetera, che poi è un aereo un pochino più figo e un pochino più robusto, ed è uscito anche il tweet di Jeff Bezos, che è incazzatissimo.
Non era proprio lo spazio.
Cos'era? 86 chilometri e mezzo, qualcosa del genere.
Sì. Da Blue Origin, che è il settore, diciamo l'azienda dedicata al turismo spaziale di Jeff Bezos, che appunto denuncia, ha fatto proprio la pubblicità comparativa, dice: Blue Origin vola al di sopra della linea di Kármán, che non sapevo neanche esistesse, che è la linea che è internazionalmente riconosciuta come limite dello spazio, cioè 100 km alla superficie. Blue Origin sì, Virgin Galactic no. Tipo di veicolo: Blue Origin rocket, cioè missile, e Virgin Galactic aeroplano ad alta altitudine. Finestrini. Blue Origin, i più grandi finestrini dello spazio. Virgin Galactic, finestrelli come quelli degli aeroplani. Insomma, fa abbastanza.
Vabbè, devono vendere i biglietti, sì, perché poi è vero,
devo vendere i biglietti, però è ridicolo.
Quindi ci sta marketing.
Sì, ma è triste. Mentre la gente sgobba nei fulfillment center, questi qui fanno la garetta a portare i turisti nello spazio, no? Star Trek, non ho l'ultima frontiera, fare un giro finché il cielo diventa nero, poi si torna giù in picchiata. Vabbè, contenti loro.
Sì, poi esatto, la definizione di assenza di gravità è, come dire, tecnicamente vera, però non è proprio 2001 di sé nello spazio.
È quello.
Che c'hai la... È un po' una patacca, secondo me.
È una patacca, esatto, è una patacca. C'è un conto è quell'altro pirla che dice: voglio vendere macchine elettriche e portarvi su Marte, e va bene. Almeno sogna grande, cioè, questi qui alla fine, cioè, sembrano quelli, sai, che si tirano che si costruiscono nel giardino sul retro razzo autocostruito per dimostrare che la terra è piatta, e quindi Galileo aveva ragione, per tornare al discorso di prima, perché Galileo era un terrapiattista, e sembrano un po' la stessa cosa. Vabbè, ok, insomma, Jeff Bezos se l'è presa.
A quanto verranno venduti i biglietti?
250. Quelli di Branson.
250.000 euro il biglietto, ma per il volo inaugurale o anche quelli successivi?
No, quelli successivi ne hanno venduti già quanti? 6.000 mi pare. O prenotati, qualcosa del genere.
Una volta bastava una pasticchetta da 30 euro. Vabbè.
E volavi.
Ben più in alto della linea di Kerningham, come si chiama? Kerningham è quello del C.
Beh, di righe ce n'erano tante.
Oddio, mi si è chiuso il Trello. Dove è finito? La linea di...
Apriti Trello.
Apriti Trello e scrivilo, mettilo nei titoli. Karman, la linea di Karman, che ha due accenti, non so perché... Linea di Karman. C'è la barzelletta di Carmen. Ve la racconto in post trasmissione. La linea di Karman è una linea immaginaria posta a un'altezza di 100 km sopra il livello del mare, che segna convenzionalmente il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. La definizione di questo confine è accettata dalla Fédération Aéronautique Internationale, un organo di standardizzazione internazionale ed un ente certificatore per i record aeronautici e astronautici. La linea prende il nome da Theodor von Karman, ingegnere fisico ungaro-americano che lavorò principalmente nei campi dell'aeronautica e dell'astronautica. Mi sa di programma Paperclip, di operazione Paperclip, il fisico ungaro-americano che lavorava sui razzi.
Prima ungaro, poi americano.
Esatto, mi sa un pochino di amico di Von Braun. Vediamo, ungherese naturalizzato statunitense
nel dopoguerra,
certo. Vediamo i primi anni. Nacque in famiglia ebrea a Budapest, Austria-Ungheria, no, quindi non era
Budapest.
Budapest in Germania. Dopo un periodo presso l'Unità, tornò a Gottinga, si unì a Ludwig Brandt, completò, lavorò ad Otte. Fu interrotto dal servizio di leva nelle armate austro-ungariche 1915-18, dove progettò un semplice elicottero. Ritornato ad Aquisgrana nel 22, organizzò a Innsbruck un congresso internazionale di aerodinamica e idrodinamica che segnò la nascita dell'International Applied Mechanics Congress Committee, da cui nacque la International
Non si capisce quando è stato.
No, è andato prima, di quelli che sono scappati prima. Preoccupato dagli sviluppi politici in Europa, nel 30 accettò la direzione del Guggenheim Aeronautica Laboratory. Ciaone, esatto.
Io vado via con il mio Ratzen.
Esatto. Nel 44 lui e i suoi colleghi del Galcit fondarono presso la Caltech il Jet Propulsion Laboratory. Fa parte della NASA oggi il Jet Propulsion Laboratory.
Vabbè, ma la NASA non serve più a niente.
È vero, comprano roba di scarto da Elon Musk. Va bene, insomma, quindi niente progetto Paperclip, però abbiamo scoperto che cos'è la linea di Karman. Dallo spazio a Fortnite, bannato in Indonesia. Perché, Michele? Perché...
In realtà non è che è stato proprio bannato, però il ministro, che è uno dei nomi dei ministeri più belli, che è tipo il ministro, aspetta, vediamo se lo trovo, ok, il ministro per il turismo indonesiano e l'economia creativa, ha chiesto che Fortnite venga bannato perché un content creator pare abbia creato all'interno della modalità creativa di Fortnite la dove sta la pietra nera, che non mi adesso non mi ricordo, mi viene Kasba ma non è Kasba, la qualcosa del genere, vabbè, comunque la scatola dove alla Mecca c'è la pietra, la come si chiama, la cosa nera, la pietra nera, e Niente, soltanto cosa succede in Fortnite? Che tu queste strutture le puoi anche distruggere. E quindi il ministro indonesiano, l'Indonesia ricordiamolo, è il paese con la popolazione musulmana più grande del mondo.
La
non
Kaaba.
L'ha presa bene. Kaaba. La Kaaba, mm-hmm. Esatto. Era Kabbalah ma senza la. Insomma, il ministro dell'Indonesia, che è il paese con più musulmani al mondo, non l'ha presa bene, però credo che Epic ha detto che in realtà non è vero che i giocatori possono distruggerla e quindi pace come prima.
Allora, quindi si può continuare a giocare e a cercare di distruggere, esatto, la pietra nera senza distruggerla. Va bene.
Esattamente.
Va bene. Benissimo.
Quindi tutto è bene quel che finisce bene.
Si sono messi d'accordo, non c'è problema. Game Over, questa compagnia, questa azienda cinese ha sviluppato questo algoritmo di riconoscimento facciale per limitare l'utilizzo dei videogiochi nei giovani, soprattutto di notte. Se vuoi giocare di notte, devi farti riconoscere facialmente dal gioco. È un po' di tempo che si parla di queste politiche del governo cinese per limitare l'utilizzo dei giochi, specialmente tra i giovani.
Sì, poi il governo cinese, come dire, gli piace entrare molto nelle vite delle persone.
Di notte dovete dormire.
Esatto, di notte dovete dormire. Un po' di tempo fa Xi Jinping aveva fatto un discorso in cui aveva detto che al ristorante i cinesi, per evitare lo spreco, dovrebbero ordinare la cucina cinese funziona che tu metti un po' di robe palla al centro e ognuno spirucca dai vari piatti, no? E Xi Jinping disse che i cinesi dovevano ordinare al ristorante il numero di piatti pari al numero di commensali meno uno. E io dico, e se da se sei da solo rimani. Però
non puoi andare a mangiare da solo in Cina.
Non puoi andare a mangiare da solo,
è proibito.
Però no, questa è la tecnologia che forse, come dire, può essere anche un qualcosa che può essere adottato dalle big tech, uh-huh, dalle big tech non strane, però quelle californiane, ossia avere la possibilità di fare il riconoscimento, un parental control basato semplicemente
dall'intelligenza artificiale, sul certo, viso. Mi sembra giusto.
Vabbè, uh-huh. E che problema c'è? Tanto c'è già il face unlock.
Sì, esatto, appunto, già quello con la maschera giusta, lo sblocchi, eccetera. Cioè, non credo che i ragazzini abbiano presente farsi due baffi con la matita nera. Non credo che costi tantissimo per giocare la notte. Va bene. Il Green Pass frena, ecco perché, tra passaggi manuali e dati mancanti. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto?
Allora, esperienza mia personale, devo dirlo, super positiva. Mi sono fatto la seconda dose ieri, questa mattina già mi è arrivato aggiornato con tutti i miei dati, seconda dose, tutto registrato, tutto bravi, tutto veloce. Probabilmente però, da quanto si evince da diversi articoli, non è così per tanti italiani, perché il processo soprattutto di efficienza a livello regionale varia molto da, diciamo, portale a portale, perché la catena di acquisizione delle informazioni è molto lunga, sono tanti passaggi data entry manuale e moltissimi lamentano il fatto che chiaramente questa manualità porta a tanti errori: chi sbaglia il cognome, chi si scorda di mettere la residenza, chi sbaglia una
lettera, soprattutto nel
del
privato, perché nel pubblico c'è tutti, sì, la pistoletta che ti spara la tessera.
Sì, ma il problema è che data entry non dovrebbe basarsi solo sul fatto che utilizzi la pistoletta e quindi i codici a barre contengono già le informazioni giuste. Cioè il controllo sui campi di un form non hanno iniziato a farlo nel 2021.
Eh no, chiaro, però se scrivi Giulio Cupini...
Sì, però se scrivi
come fa il controllo?
A seconda di come col codice fiscale, a seconda la maggior parte degli errori, se fai un check tra nome, cognome e codice fiscale, se sbagli il nome, il cognome o la data di nascita o luogo di nascita, il codice fiscale ti fa quasi da checksum, per cui devi sbagliare nello stesso modo il nome e il codice fiscale, cioè se si fa un minimo di controllo si riesce a ovviare a quel tipo di errori o comunque minimizzarli. E poi ci sono tutta un'altra serie di problematiche. Io ho un paziente che ha fatto prima l'AstraZeneca, poi con lo spavento AstraZeneca eccetera, la possibilità di fare il mischione eccetera, ha fatto lo Pfizer come seconda dose e il Green Pass non gli arriva, e gli hanno detto che probabilmente non gli arriverà mai. Perché? Perché dal sistema lui ha fatto una dose di un vaccino e una dose dell'altro, non ha fatto due dosi di un vaccino, per cui non è Green Passabile. E vabbè, quelle sono tutte cacchiate di organizzazione raffazzonata, certo, studiata male, certo. È la solita menata. Però come si risolve? Che alla fine pare che alla frontiera, se tu arrivi col pezzo di carta, te lo riconoscono lo stesso. E allora ciao Green Pass, ciao
inteso Green Pass di carta, non i contanti, non stiamo dicendo.
Ma probabilmente anche se ti presenti con i contanti pass, dipende da quanti contanti, conoscendo il mondo.
E beh, poi se so dollari più Green Pass di così.
È il Green Pass perfetto quello lì, è quello con George Washington faccia di George
Washington. Benjamin Franklin.
Certamente, perfetto. Perfetto, va bene. Non solo trattori nella legge per il diritto alla riparazione dell'amministrazione americana.
Sì, c'era stato uno spoiler di qualche giorno fa che sembrava che questo, è un executive order. Cos'è un executive order che viene messo dal presidente americano? È un ordine nei confronti delle agenzie federali. Quindi c'era stato questo spoiler di qualche settimana fa, di qualche giorno fa in realtà, in cui si sapeva se sarebbe uscito questo executive order sul diritto alla riparazione, però sembrava solo per i trattori, che vabbè, è un discorso molto importante che è stato coperto molto spesso dai vari giornali americani, perché se tu compravi alcune marche di trattori, alcuni modelli, se ti si rompeva o se magari il trattore avvertiva che si stava per rompere, tu non avevi più la possibilità, uno, di usarlo finché non ci metteva mano un centro di assistenza autorizzato, con i pezzi autorizzati e con i prezzi imposti, quindi zero concorrenza. Pare che questo executive order in realtà alla fine coprirà anche la tecnologia, che è il secondo settore di cui si parla per il diritto alla riparazione. Quindi niente, Biden ha detto: ragazzi, alle agenzie federali, cerchiamo di organizzarci per fare in modo che legiferiamo, che i nostri regolamenti vadano nella direzione che un'azienda che produce qualcosa debba creare concorrenza anche nel mercato secondario dei pezzi di ricambio, delle riparazioni, avere la documentazione, che questo sia appunto un vero e proprio diritto, ecco.
Credo che l'executive order, facendo tutti distinguo del caso, perché ovviamente gli ordinamenti sono piuttosto diversi, specialmente nei poteri del presidente, però credo che sia l'equivalente del nostro decreto legge, cioè una cosa che ha una validità.
Ma il decreto legge è una legge.
Deve essere votato poi dal Parlamento, se non scade dopo 60 giorni, lì forse ha una durata maggiore perché il presidente ha
una regolamentazione interna
che viene suggerita poi agli enti regolatori,
esatto,
che
tipo l'FTC dovrebbe poi legiferare, che deve fare poi la regola vera e propria, ecco.
Perché l'FTC non fa una legge, perché non ha un potere legislativo, si adegua, lo fa dei regolamenti attuativi, come fosse esattamente come i nostri decreti legge.
Sì, qui parla di rulemaking, quindi crea delle regole, forse la gerarchia legislativa, non sono leggi, però.
Va bene. Michele, qui siamo nel tuo, la rivolta contro il sessismo dei cavi audio, Jack maschio e Jack femmina.
Guarda, non me ne può fregare di meno, sinceramente. Cioè, andare a commentare l'iniziativa della PAMA, che è l'associazione americana dei produttori di materiale audio,
è roba importante, ti fa capire come ci sia. Beh, insomma, l'associazione americana dei produttori di audio professionale, di materiale audio
che fanno i cavi in oro. Come abbiamo parlato in varie occasioni, cioè nel senso, questa è la reazione di un'azienda, che è un'azienda, perché ovviamente dietro c'è un'azienda fatta di altre aziende.
Ci sono tante aziende,
però c'è un'entità giuridica che è un'azienda, e boh, sinceramente, che quella che è la reazione a determinate cose di un'azienda a me interessa abbastanza poco.
Vabbè, però se lo fa vuol dire che ritrova un riscontro, un'opportunità nel discorso generale, no? Come GitHub che ha cambiato master in main, nella branch principale, nel ramo principale del suo repository, qui è la stessa cosa. Però andiamo addirittura oltre, cioè il Jack maschio, il Jack femmina, a parte che non c'è, anzi dovrebbe essere un simbolo di universalità, perché è Jack maschio e Jack femmina, non è Jack maschio e Jacqueline femmina. Per cui già Jack femmina si chiama Jack, ma una femmina ha già una connotazione, no? LGBT, homo e cosa, dovrebbe, è già gender fluid, no? Il Jack femmina. Per non parlare, ci sono i jack, quelli Canon BNC, li avete mai usati? Sono quelli del microfono, quelli connettori bilanciati. Sono maschio e femmina,
stacco, vediamo.
Sono maschio e femmina allo stesso tempo, no? Perché il maschio c'ha i tre buchi dentro e la femmina dentro c'ha i tre pilotti, per cui quelli lì come
è un
li
po'
classifichiamo?
Mista la situazione.
Come li classifichiamo?
Jack Ma, Jack Ma.
Insomma, diventa cosa, vabbè. Tocchiamo, secondo me tocchiamo il fondo con queste cose.
No, poi come al solito il fondo secondo me lo tocca sempre il giornalista che titola "La rivolta contro il sessismo dei cavi audio", ma dico io.
Non è la rivolta effettivamente, però
nessuno gliene frega niente.
No, non è vero, Michele, che non ne frega niente, a te non te ne frega niente, perché sei uno scanzonato giovanotto italiano di cosa, ma effettivamente questa sensibilità è stata
che va in giro a molestare
c'è Jack Femmina. C'è un mucchio di gente che va dietro a queste cose, perché sennò le aziende non sprecherebbero il tempo dei loro dipendenti per andare dietro a queste cose. Se lo fanno è perché hanno una presa nella popolazione e forse
compreranno tutti molti più cavi oggi da domani.
Ma no, vabbè, cioè, quello che vuoi. Perché vengono fuori queste cose qui? Perché un cretino in un'azienda
perché la
dice,
gente è scema.
Va bene, lo stesso discorso di prima, va bene, lo stesso discorso per cui YouTube fa vedere i video scemi a tutti, ma va bene, la gente è scema, però ok.
Stiamo non dicendo, ho più niente altro da dire.
Stiamo dicendo la stessa cosa. Mi vuoi parlare per l'ennesima volta delle nuove... Del futuro delle tasse di Big Tech? Avete messo un mucchio di
aggiornamenti.
Veloci
aggiornamenti. In pratica il G20 sta andando avanti col discorso della Global Tax. Uh-huh. Quindi adesso c'è il momento in cui si sta negoziando, gli Stati Uniti dovrebbero esserci anche loro, e quindi un livello minimo di tasse sugli utili che probabilmente sarà, se non ho capito male, attorno al 15%, che dovrebbe uniformare almeno quel discorso.
Però la strada è molto in salita.
Ma sulla Global Tax a me sembra che ci siamo quasi, sì. si sono fatte dei progressi. Dove invece non si stanno facendo progressi, anzi pare che il discorso della Global Tax stia anche rallentando, invece è quello sulla Digital Tax, perché è ovvio che sul discorso degli utili, come dire, quello riguarda tutti i settori, però sul discorso della legislazione sull'IVA, sui trasferimenti di denaro di cui ne godono poi Big Tech, lì la strada invece pare essere molto più in salita, perché lì Biden si è messo di traverso.
Però anche la Global diceva in Europa è in difficoltà, perché per introdurre una roba del genere ci vuole l'unanimità. E l'Irlanda certamente è contro, come anche l'Ungheria.
L'Est Europa, sì, sì.
L'Estonia. Perfetto. Ungheria
tutti i posti dove si delocalizza spesso per motivi sia fiscali che di costo del lavoro. Negli Stati Uniti l'amministrazione è a favore, ma troverà una grossa difficoltà al congresso con l'opposizione dei repubblicani, che saranno ovviamente spalleggiati da tutta Big Tech, perché dentro a una Global Tax il 30-40% dei soldi che vengono pagati in più di tasse vengono fuori dalle tasche di Big Tech, e quindi tutti i repubblicani avranno l'appoggio e i democratici che sono contrari a questa cosa avranno anche loro l'appoggio di Big Tech, e questo non è poco. Insomma, non è così scontato, anche se a livello teorico adesso sono tutti d'accordo, facciamolo, che poi nei vari paesi, nei vari parlamenti si riesca a far passare questa cosa. Però vabbè, vediamo.
Aspetta. Vabbè, inizia adesso la negoziazione sul numerino magico.
Esattamente, che poi è il fulcro del discorso. Si arriverà a fare una global tax del 5%, per cui non cambierà esattamente niente o poco niente. La minimum tax sarà minore di quello che gli stati come il nostro vogliono chiedere. Il Lussemburgo e l'Irlanda chiederanno il minimo e ci sarà sempre lo squilibrio. Vabbè, vediamo. Il capitolo criptomonete per questa settimana magari lo saltiamo, anche perché non c'è tantissimo, mi sembra, ma c'è questa cosa su Audacity che ha fatto abbastanza rumore, Michele, no? Audacity ha cambiato...
Ah, rumore Audacity.
non era voluta. Grazie per aver colto il talento
involontario. Audacity, che è stata comprata da un gruppo russo, se non ricordo male, qualche mese fa, e ha introdotto una telemetria.
Oggi si chiama, telemetria, sì. È tracciamento, poi. Ah. È un termine un po' più largo del concetto di tracciamento.
Vabbè, è un tracciamento dell'uso, allora, per quanto poi certo. In realtà anche viene tracciato, viene preso dentro anche l'IP, l'IP della macchina che manda il segnale, che manca il dato. Vengono poi tracciate tutta una serie di numerelli per quanto riguarda l'utilizzo del software di Audacity, perché poi tutto questo rumore, perché Audacity è il software con cui tra l'altro in questo momento sto registrando, è open source, quindi in realtà nulla vieterà a un gruppo di sviluppatori di fare un fork di Audacity andando a togliere la parte certo. di telemetria. In tutto questo poi ha risposto l'azienda produttrice, compratrice di Audacity, dicendo: non vi preoccupate, perché noi tanto teniamo tutto in Russia, non c'è nessun problema.
In realtà non è vero, perché il tracciamento viene fatto attraverso le librerie di Google Analytics, e questo credo che sia l'argomento più importante. La telemetria in questo caso che viene denunciata è sull'apertura, la chiusura del programma, le sessioni, quindi le ore di utilizzo, e le singole operazioni, quindi quante volte tu applichi una compressione, quante volte usi il riverbero, quante volte fai taglia, copia e incolla, e ci sta. E sono anche dati che in maniera anonima ha anche senso per il software raccogliere, perché ti permette di capire certo. su quale feature investire ore di sviluppo, quali altre si possono tagliare, quali parte della telemetria è anche il crash reporting, no? Se quando crasha viene mandato uno stack trace, viene mandato l'operazione che era in corso, un log, robe del genere, per gli sviluppatori è molto più facile risolvere la maggior parte dei bug.
Certo.
Il problema è che questo non è un problema solo di Audacity, è un problema di una marea di applicazioni sia open che chiuse. Le librerie più comuni e più utili per fare questo tipo di operazioni sono quelle di Google, e sono soprattutto tra quelle per uso gratuito sono le migliori di tutte, però ti vengono distribuite come un blocco monolitico oramai. Una volta potevi installare solo la parte del crash reporting, ora non più, devi installare un blocco unico. E questo blocco unico si installa dentro la tua applicazione, ha accesso a tutti i dati a cui ha accesso la tua applicazione nel sistema dell'utente, dopodiché raccoglie quello che vuole, fa una bella pallottola criptata e la manda ai server di Google. Che cosa c'è lì dentro non lo sa nessuno, per cui anche se lo sviluppatore decide di tracciare solo i crash e le volte che tu schiacci play, se quella libreria di Google va in qualche modo a intercettare su altre chiamate di sistema quante email mandi, quali sono i tuoi contatti o robe del genere, anche senza che lo sviluppatore lo voglia, Google può tracciare quelle cose. Parlo più di computer, sugli smartphone è un pochino diverso con il sandboxing eccetera, è un pochino più complicata, però comunque appunto nel momento in cui ti affidi a quelle librerie perdi un pochino il controllo di quella che è il dato, il numero, la quantità e la qualità dei dati che vengono condivisi.
Però attenzione, perché se tu vai sulla pagina della privacy policy di Audacity, che tra l'altro è stato uno degli argomenti del contendere, e che avete presente il meme di quello che mette lo scotch sulla tanica di acqua per bloccare la perdita, e sopra adesso, dopo tutto il casino, ci hanno scritto questa pagina è un draft. Comunque il punto è che c'è una tabellina in cui dice perché raccogliamo questi dati per App Analytics, per migliorare la nostra applicazione. E poi sotto c'è un'altra bella riga per for legal enforcement. E quindi quindi si parla di quali sono i dati personali che raccogliamo, i dati necessari agli organi di controllo di polizia e alle autorità nel caso di richieste. Quindi, come dire, sembra esserci, sì, per tutto, però sembra anche esserci qualcosa in più di quello che può essere semplicemente la versione del sistema operativo, la CPU o l'indirizzo IP, ecco.
Quindi, meno male che open, qualcuno farà il fork senza le...
Esistono librerie di tracciamento affidabili open?
Non ho idea.
No, esistono, sono certamente per il momento un po' più raffazzonate, un po' più difficili da usare, eccetera. Diciamo che possiamo spezzare una lancia per Microsoft. Microsoft ha una suite che si chiama App Center, che contiene più o meno tutte le offerte che ti dà Google, no? Notifiche push, tracciamento dei crash, analitica, robe del genere, ma che ti permette di installare separatamente le varie cose, per cui tu puoi installare solo l'istanza
dei crash.
E se non ricordo male, non è distribuita per libreria già compilata come quella di Google, ma per codice sorgente, per cui puoi anche andare a ispezionare, a vedere che cosa fa. E questo è già migliore.
Ci sono
delle soluzioni a pagamento che ti permettono di fare le stesse cose e che basano il loro modello di business sul pagamento e quindi non sul tracciamento, e quindi appunto danno un'affidabilità diversa piuttosto che un prodotto gratuito da un'azienda come Google che vive sui dati. L'ultimo... Stavo cercando se Apple al penultimo WWDC aveva introdotto delle chiamate di sistema proprio per scaricare i report di crash, e qualcuno ci stava costruendo sopra un SDK che si potesse integrare. Non so a questo punto a cosa sono arrivati. Una soluzione del genere si chiamava Quincy Kit, come il coroner delle serie televisive, non so se ve lo ricordavate, Quincy. Basta cercare, ci sono.
Certamente.
Di utilizzo meno immediato che sbattere tutte le librerie che ti dà Google e utilizzare quelle. Il problema è sempre un po' quello, la pappa fatta, la pappa facile. E va bene. Del telefonino dell'FBI, l'abbiamo citato nei titoli iniziali, per cui dobbiamo farne un pochino menzione. Su Vice hanno messo le mani su uno o più di questi telefonini che l'FBI ha utilizzato in questa operazione che ha portato a una retata di criminali in giro per il paese, no? Distribuendo un telefonino che doveva essere un telefonino crittato, con chat crittate e robe del genere. In realtà le chiavi le aveva l'FBI e hanno cuccato tutto. L'hai messo tu, Michele?
La storia ce la siamo persi. La storia forse ce la siamo persa settimana scorsa, nel senso che è finito in Mish o comunque non l'abbiamo toccata. Quindi c'è stata questa operazione dell'FBI. Cioè, in realtà si è scoperto che l'FBI aveva ricattato, acquisito, se fosse stata un'altra azienda, questa... vi ricordate l'Encrochat di cui avevamo parlato un po' di mesi fa? Ecco, non credo fosse proprio l'Encrochat, però un prodotto similare, quindi... analogo, esattamente. E aveva piazzandoci un honeypot in questa, in particolare in questa applicazione Anom, che era quella di messaggistica, che doveva essere super, super criptata. Vice, motherboard di Vice, ha messo le mani su uno di questi dispositivi e ci ha fatto un giro, e niente, si trattava di un, credo, un Pixel 4a con delle modifiche sia hardware, quindi hanno dissaldato il GPS, il microfono, ma anche software, e quindi c'era una modalità, quindi tu ti trovavi il telefono, mi inserivi un pin e a seconda del pin entravi in una modalità invece che l'altra, una finta normale, quindi con l'applicazione calcolatrice, l'applicazione messaggi, nessuna di queste funzionanti. Ah, mi ha fatto morire che tra le applicazioni c'era anche Tinder, che pare sia un'applicazione che non dà nell'occhio. E poi invece, se inserivi un altro codice, ti portava nella versione criptata, anonima, per vendere la droga o non so cosa fanno i criminali. Soltanto che appunto l'applicazione di messaggistica in realtà era l'honeypot dell'FBI. Poi non so se qual è stata, prima appunto, come dicevi tu prima, c'è stata poi una retata, hanno messo dentro un po' di criminali, però vabbè, sono gli stessi ragionamenti che avevamo provato a fare con l'EncroChat, da capire sempre, come dire, chi usa questi telefoni, se il dissidente di turno si affida a queste cose, se il CEO di turno si affida a queste soluzioni per la sua azienda. Io sinceramente ho qualche dubbio, oppure davvero sono solo criminali e quindi ne vale.
Sì, c'è da dire che se sei un criminale cerchi, come sembra in questo telefono, l'opzione per disabilitare la localizzazione, non c'è.
Ti fai due domande.
No? Ma perché non c'è proprio il GPS, da quello che ho capito, nel senso non si può disabilitare perché manca proprio il chip.
Io credo che nella retata abbiano beccato un mucchio di gente, ma un mucchio di gente di bassa lega. Non credo che un criminale di alto livello, un boss della mafia attuale, caschi in questo tipo di tranelli. Penso che sia più.
Sì, sono d'accordo.
Come lo sappiamo noi, che piuttosto che una soluzione proprietaria conviene prendere, no, una soluzione open source, per cui un Signal, come si chiamava? È stato anche un gingillo del giorno. C'è quel sistema operativo che installi da zero completamente su un computer, e tutto quello che è dentro quel sistema passa attraverso Tor, passa attraverso Onion e robe del genere. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Quelli sono sistemi che, no, sono completamente open, vagliati dalla comunità internazionale.
Tipo Kali OS?
No, è un nome...
Qui parla di Graphene OS, che pare sia un fork di Android o qualcosa del genere. Non prodotto da questa azienda.
Tails era il sistema operativo per computer, però non credo ce ne sia una versione per smartphone. Però avevo provato a installarlo, effettivamente dava un'impressione abbastanza di solidità e di apertura. Potevi addirittura ricompilartelo tu partire dai sorgenti e installare la tua copia che ti hai ricompilato tu, sia del kernel che di tutto quanto. Va bene.
Dice Matteo che hanno fatto un approfondimento in Stacy on IoT e alcuni pesci grossi li hanno presi, soprattutto boss delle gang di motociclisti in Australia.
Vabbè, okay. Però, va bene. C'è sempre il discorso dell'opportunità e della palatabilità di questo tipo di sistemi per il lavoro di polizia, perché è pesca a strascico questo. Cioè, abbiamo sempre avuto come idea che, no, l'operazione di polizia, il cittadino è onesto e innocente fino a prova contraria, e quindi tu devi intercettarlo, devi pedinarlo, devi studiarlo, devi invadere la sua casa. Nel momento in cui tu presenti degli indizi, non delle prove, ma degli indizi sostanziali di colpevolezza, e un magistrato, un professionista abilitato dallo Stato, dice va bene, vai avanti, intercetta quella persona. Ecco, fare questo tipo di operazioni vuol dire negare l'utilità di tutto questo tipo di procedura. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, si può dire che per beccare i pedofili vale tutto. la mia idea personale è che certamente oltre un certo tipo di livello, poi certo che è figo arrestare gli spacciatori e i boss della mafia, sono assolutamente d'accordo,
e i motociclisti australiani
però, ma no, che sono simpatici, dai, poveri, sono oh, Sons of Anarchy a testa in giù, lasciamoli, appunto, boh, non lo so, è facile fare il poliziotto in uno stato di polizia, lo ripeto sempre. Gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno a fine trasmissione, finisce sempre così. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro resistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Facciamo cominciare Giulio, così poi lo mandiamo
volentieri
presto a Nanna.
Allora, il mio è un gingillo che mi è tornato molto utile per lavoro. Si chiama True ed è un'estensione che si può applicare, diciamo, direttamente online, e che serve per fare lo scraping dei risultati dei motori di ricerca in più lingue, e è molto utile per analisi statistiche, per fare comparazioni, fa l'export su file CSV, JSON, Excel, e permette anche di fare elaborazioni piuttosto profonde, quindi per una ricerca per un tot di pagine di Google permette di fare estrapolazione di titolo della pagina, URL, description, fare l'analisi dei tag, e quindi è molto molto comodo laddove serva magari per lavoro fare analisi di prodotti e-commerce, analisi di brand, analisi di dove magari è finita qualche informazione che si vuole catalogare, e funziona molto molto bene, molto precisa. Di solito questi strumenti sono poco affidabili, invece l'affidabilità rispetto al risultato di ricerca è molto molto precisa. True, awesome, è veramente molto bella.
Grazie Giulio, strumento un po' specialistico ma molto molto interessante. Sì. Michele,
Se non siete dei power user di Twitter e però avete comunque un giro ogni tanto ve lo fate, vi consiglio di scaricare da F-Droid, per continuare la serie dei client alternativi, Twidere. È un client di Twitter che è open source, quindi potete anche scaricare il codice sorgente, e fa le funzioni basi di Twitter, quindi avete la vostra timeline, avete anche la possibilità di avere più account, e senza tutti i rigori dell'applicazione, dalle fleet, gli spaces. Però appunto, se il vostro focus è twittare ogni tanto, se vi piace seguire qualche persona su Twitter, io vi consiglio, ecco, di dare un'occhiata a questo client invece di prendere quello originale, che è sempre bello pesante già soltanto per tutta la telemetria che fa, gli algoritmi di suggerimento dei tweet. Quindi lo trovate su F-Droid, ovviamente solo per Android, ed è gratis.
Grazie Michele. Altro invece strumento un pochino specialistico per sviluppatori, le ultime versioni del simulatore iOS per Xcode hanno tutta una serie di opzioni sia per personalizzare sia per manipolare lo strumento e il simulatore stesso e le applicazioni al suo interno, ma sono accessibili tutti tramite riga di comando, tramite questo comando simcontrol, che è particolarmente complicato anche perché le opzioni di personalizzazione dei comandi sono veramente tanti. Allora, questo control room, il gingillo di oggi, è un strumento open source, lo trovate su GitHub il codice, in tutto programmato in Swift UI, che permette di controllare il simulatore iOS in ogni sua più piccola funzione, per cui potete cambiare il contenuto della barra in alto se volete fare degli screenshot, fare apparire come se ci fosse la batteria a metà completa, cambiare il nome del fornitore di connettività cellulare. Potete, questo è il motivo per cui l'ho scaricato io, anche simulare l'arrivo nel simulatore di una notifica push. Potete preparare a parte tutto il payload con i vari testi, il nome del suono e tutti i vari parametri della notifica push, e farla arrivare alla vostra app dentro al simulatore esattamente come se arrivasse da un server di Apple, per cui è uno strumento di testing anche molto utile. Control Room su GitHub, lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm/583. Ci siamo dimenticati di ricordarvi prima i vostri contatti. Il nostro specialista Giulio ci tirerà le orecchie, perché quello che facciamo a fine trasmissione
davanti a Giulio poi
è sempre meno efficace. Sì, esatto, una figura cioè terrificante, però lo facciamo lo stesso. Digitali FM, il nostro account Twitter che potete seguire, lì beccate un mucchio di cose, di lì e finite anche sul canale del nostro back channel dove passano tutte le altre notizie. Trovate anche, se volete, i nostri account personali di Twitter, che vi ricordiamo comunque: Giulio Cupini è quello di Giulio, Mickey Six con serie di K e di Y sparse. Facci una short tour, Michele. Facci una short tour. Oppure vuoi spellarlo tu una volta? Perché...
lo spello.
Il mio è Doc Franco. Ve lo spello io, quello di Michele. MIKKYSIXX. Eh sì, se no qui discriminiamo. Vabbè, è un gran bel nome utente, però non è esattamente ottimizzato per dirlo
a voce. L'ho fatto troppo tempo fa,
esattamente
quando non riflettevo in prospettiva.
Quando Michele è entrato su Twitter la SEO non esisteva ancora. Giulio era ancora all'università, esatto. Per cui non esisteva la SEO.
Giulio non esisteva e quindi non esisteva.
E l'ultima raccomandazione è quella di portare i vostri amici su Digitalia, che fate un favore a Digitalia, fate un favore ai vostri amici e fate bella figura. Digitalia.fm è il nostro sito, YouTube, Twitter, dappertutto, siamo dappertutto.
Seguiteci.
Nelle principali applicazioni per podcast, anche quelle meno principali, ma non ascoltateci su Spotify, dai, che non si ascoltano i podcast su Spotify. Per questa sera, per questa puntata è tutto. Dalle mie studi di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dall'osso di Milano un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.